nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, bentrovati. Questa domenica parliamo di due diverse questioni. Una che riguarda il mondo del lavoro, che come sapete è sempre al centro degli interessi qui a Nessuna è Perfetta. La pubblica amministrazione si rinnova e le donne sono parte molto importante di tutto il personale, dai vertici ai gradi diciamo iniziali, sono parti molto importanti di questo mondo che è fondamentale per la modernità di un paese. E ne parliamo con la presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che è anche una delle più famose avvocate ed è stata ministro della giustizia, cioè con Paola Severino. E poi andiamo a esplorare con la nostra ospite fissa di questo mese, Alessandra Longo, la giornalista firma di Repubblica, che con noi esplora un paese senza. Ci avete fatto caso? Ormai il senza impera nelle nostre vite. Io per esempio compro sempre i wafer senza zucchero. La nostra Sunday Girl di questa domenica è Paola Severino, che è stata ministra della giustizia, una dei più grandi avvocati d'Italia ed è presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, oltre che vertice dell'Università Luis Guido Carli e tante tante altre cose. Ma a noi interessa in questa domenica parlare di amministrazione pubblica, perché ne va della modernizzazione del paese, perché è una parte importante nel mondo del lavoro delle donne in Italia e per molte altre ragioni che la professoressa Severino adesso ci racconterà. Intanto benvenuta.
Vabbè, grazie mille di avermi invitato, buona domenica a tutti e devo dire che si è trattata di una cerimonia di grande soddisfazione. Intanto perché c'erano i 164 vincitori del corso concorso, scelti tra ben 8.866 partecipanti.
E
i posti in palio erano posti di alta dirigenza della pubblica amministrazione, dunque la formazione del vertice della pubblica amministrazione. A questa formazione è preposta la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la quale ha dunque il compito, io credo fondamentale, come voi tutti potete comprendere, di formare l'ossatura dell'alto vertice della pubblica amministrazione, un compito a mio avviso davvero importante, perché una pubblica amministrazione ben strutturata, ben formata nel suo vertice può davvero cambiare l'andamento dell'economia, non solo, ma della vita, dell'intera vita sociale del nostro. La selezione che sorprese ci ha dato? Innanzitutto io, quando sono diventata presidente della scuola, ho promesso prima a me stessa e poi agli altri che il concorso sì, sarebbe stato annuale. E per chi conosce i concorrenti, si sa che avere una cadenza chiara, netta, vicina, è molto importante, perché si continua a studiare, ci si continua a preparare sapendo che se magari non si è molto pronti per quel concorso ci sarà uno dopo. Pensate che quando io sono diventata presidente si scontava un ritardo di 5 anni, e allora stare 5 anni ad aspettare un concorso studiando, non sapendo se e quando arriverà, è cosa che non solo crea incertezza, ma che magari ci fa perdere i migliori cervelli, perché nel frattempo si impiegano da qualche altra parte.
Certo.
Altra sorpresa è stata l'abbassamento dell'età media dei concorrenti vincitori, e questo è stato un risultato per me straordinario. Noi sentiamo parlare del vertice della pubblica amministrazione italiana e della pubblica amministrazione in generale come di una pubblica amministrazione che ha l'età media più alta di tutta Europa, e quindi poter comunicare che tra i nostri migliori vincitori quello col punteggio più alto è una giovane donna di 32 anni seguita da, in graduatoria da un ragazzo di soli 29 anni.
Stiamo facendo una rivoluzione finalmente della pubblica amministrazione.
Piccola, piccola, ma è dalle piccole cose che poi nascono i grandi movimenti, no? È come quando tu tocchi una pietra e ti porti appresso tutta la montagna, piano piano. Noi abbiamo mosso questa piccola pietra, perché? Perché abbiamo consentito che a questo concorso partecipassero non solo coloro che avevano una certa anzianità di servizio nella pubblica amministrazione, ma anche coloro che avevano una qualificazione elevata, cioè fossero dei ricercatori, avessero vinto un concorso da ricercatore, oppure avessero frequentato un master. Ecco, un grandissimo numero dei vincitori, anche di quelli provenienti dall'interno della pubblica amministrazione, aveva questa alta qualificazione. Allora, non sono giovani.
Non solo giovani, certo. E come possiamo, sì, come possiamo tratteggiare l'identikit di chi giovane si avvicina oggi alla pubblica amministrazione? Stiamo parlando appunto non solo di laureati, ma con un master, persone che, alle quali immagino è richiesto saper parlare bene una lingua straniera. Possiamo tratteggiare, professoressa Severino, un identikit del nuovo diciamo, vertice della pubblica amministrazione, dei nuovi ingressi della nuova pubblica amministrazione?
Sì, guardi, questa domanda mi rende felice, perché naturalmente alla fine della presentazione mi sono fermata con il 29enne. Gli ho chiesto perché di questa sua partecipazione al concorso, e lui mi ha detto perché è convinto che sia molto importante diventare uno dei protagonisti della vita pubblica del paese. Cioè, quello che prima era considerato riduttivo oggi è considerato una forma di promozione non solo sociale, non solo perché c'è lo stipendio fisso, che è proprio la riduzione, direi, ai minimi del motivo per il quale si entra nella pubblica amministrazione, ma l'orgoglio di entrare nei gangli vitali del paese, contribuendo alla sua crescita. E questo ragazzo di 29 anni, come tutti i vincitori del nostro concorso, ha superato una prova di lingua, prevalentemente l'inglese, e ha anche superato una prova totalmente innovativa. Siamo stati i primi ad applicarla, è stata introdotta dal PNRR, ma davvero siamo stati i primi, che è quella di esaminare il candidato non solo per le sue competenze, per le sue conoscenze, ma anche per la sua capacità di risolvere i problemi. Criterio totalmente nuovo. Il problem solving è la base delle selezioni nel mondo dell'economia privata, oggi diventa la base della selezione anche nel mondo della pubblica amministrazione e nei vertici della pubblica amministrazione. Vedetemi, non è stato facile, perché certo, introdurre questo di prova selettiva all'interno di un meccanismo di concorsi pubblici, che deve essere presidiato dall'anonimato, che deve essere presidiato dal proporre tre temi che siano comparabili tra di loro, non è stato facile, ma le indicazioni che abbiamo ricevuto sono le più confortanti da questo punto di vista. Anche questo è un punto di innovazione. Dunque, persone che abbiano un'alta qualificazione, persone che conoscano le lingue e quindi possano accedere ad un percorso anche internazionale, pensate ai nostri funzionari a Bruxelles, e persone che in qualche modo abbiano una propensione da misurare, misurabile, alla capacità di risolvere i problemi. Io voglio parlare con una pubblica amministrazione che i problemi non li crei, che non crei ostacoli, ma con una pubblica amministrazione che risolve i problemi. Questa è l'aspirazione di ogni cittadino.
Grazie a Paola Severino, grazie per essere stata con noi qui a Radio 24. Buona domenica.
Grazie, buona domenica a tutti.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, seconda parte di Nessuna è perfetta questa domenica. Come sapete, sarà con noi per tutto il mese di settembre Alessandra Longo, autrice, giornalista di lungo corso, firma di Repubblica sulla politica per tanti anni, e nel mese di settembre è la nostra interlocutrice dei temi più curiosi, dei temi meno battuti, meno banali. Settimana scorsa abbiamo parlato del rapporto che lega gli umani, alcuni umani, alla loro bestiola preferita e a certe, diciamo, tendenze che si vanno diffondendo. Papa Francesco è stato il primo a parlare di umanizzazione, no, delle bestiole. E oggi invece, questa domenica, Alessandra, di che cosa parliamo?
Allora Maria, innanzitutto ciao a te e buongiorno a chi ci ascolta. Ma dunque, io mi sono un po' innamorata della parolina senza. Senza che è molto molto frequentata da noi, forse non ce ne accorgiamo, però ci sono molte cose in cui a un certo punto ti dicono senza quello, senza quell'altro. Una parola, anzi, se siamo, diciamo, ossequiosi rispetto alla grammatica, un avverbio o preposizione impropria, qui siamo corretti, che vieta, blocca, riduce. Quasi sempre sono tanti i senza della nostra vita. Volevo anticipare che non sempre è un male, cioè senza può essere anche una cosa positiva.
No, io per esempio questa settimana nel programma A Casa di Maria Latella su Rai 3 ho parlato del senza cellulari a scuola e la mia personale opinione è che sia un bene, per esempio.
Sì. E ecco, io infatti avevo pensato proprio ai senza cellulari per bambini piccoli, quindi scuola elementare, scuola media, e trovo che sia un argomento da dibattito, cioè sono più i pro che i contro, e quindi trovo che questa decisione che ha preso il ministro Valditara possa essere discussa senza pregiudizi e devo dire che ha un senso. Poi naturalmente l'uso che si fa dei cellulari è talmente ormai ossessivo che la parentesi scolastica probabilmente crea una gestione difficile, però mi sembra di aver capito che molte scuole già autonomamente, al di là del ministro e al di là delle disposizioni burocratiche, in molte scuole già ci sono delle condizioni delle riduttive. Sì. Invece c'è un senso che secondo me fa più discutere ed è contenuto in un emendamento di Fratelli d'Italia al DL Sicurezza in discussione in questi giorni, che vieta la possibilità di disporre di una SIM per i cellulari. Questo riguarda gli immigranti, i cellulari senza avere una identificazione chiara di chi lo usa o in assenza di un regolare permesso di soggiorno, quindi niente SIM a chi arriva e non è stato ancora valutato, la cui posizione non è stata ancora valutata. L'obiettivo dichiarato sarebbe ostacolare questo mercato, lo dicono così, lo spiegano così, di SIM fantasma utilizzate da gruppi criminali. L'opposizione non è d'accordo, infatti qui ci saranno delle discussioni anche se questo emendamento è destinato a passare, perché è molto agganciato, incardinato alla normativa che viene presentata, e l'opposizione dice che è una cosa incostituzionale, comunque contro i diritti dell'uomo, eccetera. Quindi è molto aperta la discussione. E questo è un senso.
Su un tema invece che riguarda noi avide lettrici, c'è un mondo di libri senza carta.
Appunto, ti dico, guarda, il senza ci accompagna, noi ogni giorno senza saperlo, facciamo sì, qualche cosa di diverso da quello che facevamo un tempo. I Kindle, ormai si viaggia in treno, si fanno le vacanze, una volta eravamo sempre carichi di libri pesantissimi che ci portavamo nelle valigie, nei borsoni, e invece adesso esistono e sono sempre più usati dei dispositivi che non ti fanno rinunciare alla lettura, ma che comunque sono dei libri senza carta, quindi può esserci il libro senza carta.
Se ho un romanzo leggero lo leggo su Kindle, ma se ho un saggio, una cosa che mi serve anche per lavoro, io lo devo sottolineare.
Anch'io, figurati. Ma abbiamo già detto in una scorsa puntata che noi siamo delle boomers, quindi ci abbiamo.
È vero, come dire, quindi ere geologiche.
Abbiamo degli adattamenti così dovuti a un fatto generazionale. A questo proposito ti propongo anche i bar senza alcol, che sarebbero...
Tu l'hai mai provato? Tu hai mai provato il vino senza alcol? Io la birra senza alcol sì, e devo dire che è molto migliorata rispetto a quella che c'era in giro 10 anni fa. Ora, ecco, insomma, non dico che sia quasi identica, ma...
Io appunto ho provato quella di 10 anni fa, mi sono fermata, sono tornata alla birra da pub, però effettivamente adesso c'è questo, adesso per l'Italia comincia ad arrivare, a Torino ne hanno appena aperto uno, di questo bar per sobri, sober bar, in cui praticamente c'è questa sfida dei luoghi comuni, si può bere alcol free, ma non bere il succo di frutta o il succo di mela che le signore usavano bere perché ha lo stesso colore del vino bianco ma non è vino, eccetera. Qui si beve dei cocktails preparati con vini, prosecchi, liquori dealcolati, e fanno il limoncello, il negroni, senza alcol.
Lo devo provare.
Questo, capito, è un nuovo mondo di così, di un senso che però non ti vuole privare dei sapori, quindi dietro c'è uno studio molto preciso fatto da chi conosce molto bene invece l'alcol e può approfittare di questa tendenza per proporti qualche cosa che poi non ti proibisce di guidare oppure non ti rovina.
Io su questo sono abbastanza favorevole,
ma sì, se puoi
garantisce la, come dire, la qualità, il piacere di un sapore gradevole, perché no?
Ma cioè, infatti,
però bisogna andare a Torino per provare il Negroni senza alcol.
Credo che arrivi. A me è capitato di leggere che ne hanno aperto uno a Torino, la tradizione è molto antica, poi io mi innamoro sempre da secchiona delle storie, per cui sono andata a vedere, e addirittura in Inghilterra c'erano i Temperance Bar, ma si torna indietro di un secolo, c'è sempre stata questa mania, non sarà stata esattamente in questi termini con il limoncello senza alcol, però esiste una tradizione anglosassone, da noi.
Scusami, ma questi bar senza alcol in Inghilterra, poi mi pare di capire che abbiano chiuso, non sono stati un grande successo.
No, infatti non se ne parla, non c'è questo fenomeno. Noi che analizziamo i fenomeni così in corso, non ci risulta di avere notizie, anzi soprattutto pensando ai tifosi inglesi, non credo che si privino di carburante in nessun senso.
Alessandra, grazie, anche questa domenica è stato veramente piacevole esplorare con te questo. Ci lasciamo con una citazione del titolo di un libro che a me molti anni fa piacque molto, Alberto Arbasino, Un paese senza. Siamo diventati un paese senza, non solo noi peraltro. A domenica prossima, Alessandra, grazie. Grazie a Paolo in regia, grazie a Gaia Romani con noi in redazione. Io vi lascio a Europa Europa. Ci risentiamo domenica prossima.